Sì, mi siedevo. Ottimo, aspetta, una cosa mi manca. Ma vado per mano, te la faccio prima. Mi senti? Io mi sentivo prima. Buongiorno a tutti, per me è sempre bello stare qua con voi, per condividere un po' parte del, anche del culto. Tempo fa, un paio di mesi fa, ci prese un colpo a me e a mia moglie. Venne nostra figlia, con fidanzato, ci sposiamo a maggio e stavamo appunto ad aprile. Dice no papà, che dice maggio dell'anno prossimo, già non va meglio, io ti ho detto, grazie. E comunque c'era un toglie che lo stesse è rimasto, perché già stavano i preparativi, il ristorante, chi fare, cosa non fare, gli invitati, è un macello. Quindi questo qua è causa molto stress, sappiamo un po' in generale che diciamo in generale le feste, i matrimoni, i compleanni, i regali, i preparativi causano tanto stress in questo. Dobbiamo quindi trovare un regalo adatto per ogni circostanza. Ad esempio, non so quanti di voi sanno, ma anzi devo quindi ringraziare, sto ligando col microfono intanto io, devo ringraziare anche in parte, forse anche Edi, non so che dire, perché quando mi sono sposato, nell'84, me ne vado ancora, sì, appunto c'ho l'anello per la data io, i regali che ci fecero, tutti, cosa avete per il vostro matrimonio, piatti, bicchieri, fatto guarda, non lo so perché tanto a casa non ce l'abbiamo, siamo ancora alla scuola biblica, quindi magari se ci fate qualche soldo e poi quando sarà, magari faranno che finiamo, avremo casa, potremo comprare appunto tutto quanto quello che anche insomma dovevo mettere tutti i vari regali, così la maggior parte ci fecero dei soldi e alla fine della giornata abbiamo abbastanza soldi da poterci comprare una casa. La casa dove abito oggi io e la casa è il frutto del regalo di matrimonio. Quindi è stata una cosa, non fu al 100% normale, ma fu forse il 70% erano lì, pagavamo in contanti, si può dire, una casa, e nell'arco di un anno pagavamo tutto quanto. Quindi il Signore ci dice grazie di poter avere una casa in un giorno. Quindi di questi tempi, lo so, non invidiati, ma così. E questo è stato molto, molto bello, vedere appunto, ovviamente poi negli anni è stato molto complicato un po' per noi anche di, diciamo, cambiare o ricambiare questi regali. Infatti ogni volta diciamo, quello ci ha fatto tanto, cosa li facciamo una cosa a casa, non è che abbiamo comunque tanta possibilità. E diciamo questo è un po' il modo di fare dell'uomo. Ma c'è una domanda nella Bibbia che mi ha colpito, la prima volta l'ho visto, era il titolo di un libro e mi ha fatto riflettere. Non mi ricordo se il libro l'ho letto o no, ma mi colpì molto il titolo. Il titolo era Cosa renderò all'Eterno? Questo è tratto dal Salmo 116, è una situazione particolare, così il salmista è in difficoltà, in grande angoscia, perché ha diversi problemi, addirittura arriva ad affermare ogni uomo è bugiardo, forse una persona è stata tradita, una persona ferita, offesa, aveva dato la sua fiducia a qualcuno in modo particolare, eppure questa persona era ricambiata con un torto. Ogni uomo è bugiardo, c'è nel versetto 11, era misero, egli mi ha salvato, ero disperato, e la situazione era proprio tragica, addirittura arriva al punto da pensare che lui doveva morire. Dice nel versetto 15, che spesse volte leggiamo anche nei funerali, è preziosa agli occhi dell'Eterno la morte dei suoi santi. Una persona stava piena di problemi, di difficoltà. E tutto questo, ma il versetto 12 esce fuori e dice in modo molto chiaro, che darò all'Eterno in cambio di tutti i benefici che mi ha fatto. E a me questo piace molto un po' la vecchia Luzzi, no? Dice no, cosa renderò all'Eterno? Cosa renderò all'Eterno? È una domanda legittima questa? Non siamo forse noi troppo irriconoscenti nei confronti di Dio? Vediamo innanzitutto qual è il valore della grazia. Cosa significa essere salvati per grazia? La grazia significa è un dono immeritato. Quello di cui ogni essere umano merita è la morte. Dice infatti nella Bibbia, Romani 6, ricorda che il salario del peccato è la morte. La conseguenza, la paga del peccato è la morte. Ognuno di noi si aspettare la morte, non si tratta della morte fisica, ma della morte spirituale, cioè della eterna separazione da Dio. Questo è il valore della grazia, ecco perché è importante, perché la grazia è quello che ci permette di poter godere dell'amore di Dio, della sua presenza. Questo è molto importante per noi, ci permette molto di stare in comunione con il Signore. Quindi la grazia non solo rivela la nostra natura, il nostro stato, ma ci offre anche la soluzione. Cioè Dio ci fa un dono, un regalo immeritato, ci perdona e ci fa grazia. Nel momento in cui noi gli chiediamo appunto questo perdono. Ed è per questo che il nostro cuore è il controvalore alla grazia di Dio. Certamente nello scambio è Dio che ci rimette. Lui mi fa grazia, io in cambio do una cosa rotta, sporca, ma proprio bella, il mio cuore. Sì, non so quanti, io quando ero bambino facevo scambi di figurine, no? E allora cercavo sempre di fare che cosa, di dare magari quello che secondo me era il peggior giocatore o la figura anche peggiore, per poter avere una migliore. E quindi cercavo sempre di... Allora, certe figurine valevano 2, alcune valevano 5, altre valevano 10. Dipendeva sempre dalla figurina. E quindi cercavo sempre di fare questo scambio, no? E quindi in qualche modo cercavamo di fare questi buoni affari. In questo caso Dio ha fatto un pessimo affare. Ha dato il suo figlio Gesù per avere il mio cuore. Questa è grazia. Questo è il significato appunto della grazia. Quindi che cosa vuole? Se dovessi domandarci, se non dovessimo domandarci questa mattina, che cosa renderò io all'Eterno? Che cosa risponderesti? Mi fido, c'è il portafoglio giù in fondo, no? E da poi il mio portafoglio? No. Il mio telefonino? Spero che siano spenti. Comunque no. La mia macchina, la mia casa? La mia famiglia? No. La prima cosa che vuole Dio è il nostro cuore. Il nostro cuore. Se il nostro cuore non appartiene completamente a Dio, tutto quello che noi possiamo dare dopo è inutile. In senso figurato, il cuore è il nostro tesoro particolare, come viene scritto anche nella Bibbia, c'è un versetto in Matteo 12, versetto 35, dice, fa questo esempio un po' particolare, comunque è facile da capire, dice l'uomo buono, abbiamo parlato stamattina, abbiamo detto questo uomo giusto e ingiusto, qui parla di un uomo buono, dal buon tesoro del cuore trae cose buone, ma l'uomo malvagio dal suo malvagio tesoro trae cose malvagie. Quindi il cuore è una cosa molto importante, che può essere una cosa buona o malvagia. Com'è il tuo cuore? Com'è il mio cuore questa mattina? O com'è il mio cuore al di fuori di questa stanza? Come mi comporto io quando sono fuori, oltre questo cancello? Com'è il mio cuore? E qui giustamente dice il Signore, siamo lì che quando apriamo e devo scegliere cosa prendere, se nel mio tesoro, in questo baule, ci sono questo forziere, ci sono delle cose buone, non ha importanza cosa prendo, può essere oro, argento, può essere una corona, un gioiello, io tiro fuori cose buone, ma se invece ho invece altre cose dannose, malvagie, alla fine escono fuori dalla mia bocca, dalla mia vita, dal mio atteggiamento. Che cosa tiro fuori? Quindi la domanda è, a chi appartiene il mio cuore? L'ho dato completamente al Signore. Non dimentichiamo, dice in Geremia, che il cuore è insanabilmente maligno. E credo che anche da credente a volte questo esce un pochino fuori, purtroppo, no? Perché il nostro cuore è andato a uscire fuori un po' di assi, un po' di rancore, un po' di tante cose, la lista potrebbe essere lunga. Il cuore è insanabilmente maligno. Chi lo potrà curare veramente se non il Signore? Cosa posso tirare fuori quindi da questo forziere? Non dimentichiamo che è importante, che il nostro cuore deve essere per il Signore. Un po', se no potrebbe essere un esempio, è come quando ero piccolo io non capivo perché in Africa in mezzo al mare morivano di sete. Tutta quell'acqua, e sapevano, perché sono stupidi. Poi crescendo ho capito il motivo, andando al mare perché altro, bevendo io l'acqua salata, ho capito il motivo per il quale non è bene bere l'acqua del mare. A volte siamo così, un cuore malvagio è un cuore inservibile. Un cuore malvagio è un cuore che non può usare. Un cuore malvagio è un cuore che il Signore non può modellare. Un cuore malvagio è un cuore che il Signore non può usare per la sua gloria. Il cuore deve essere buono, affinché il Signore possa usarlo per la sua gloria. Come il tuo cuore questa mattina? Ci sono nella Bibbia, ho preso due esempi, di persone che hanno voluto dare il loro cuore al Signore. Era un cuore malvagio e per la grazia di Dio è diventato un cuore buono, un cuore utile per il Signore. E anche loro hanno fatto a loro volta due domande. La prima domanda la troviamo in Atti al capitolo 16, versetto 30. Cosa devo fare? Chissà chi ha detto questa parola? No, quella che viene a lui era. Era il carceriere di Filippi, che rivolse a Paolo appunto questa domanda. Filippi era una città europea, diciamo, in cui, forse la prima in cui fu predicato l'Evangelo, in Grecia, e quindi c'era Paolo e Sila, dopo una situazione particolare, si erano divisi Paolo e Barnaba, Barnaba andò per conto suo con Giovanni, detto Marco, e Paolo con Sila partirono, andarono insieme, e Paolo e Sila appunto andarono verso la Grecia, arrivarono a Filippi, iniziarono a predicare l'Evangelo. Lidia fu la prima donna che si convertì, era una che vendeva porpora, eccetera qua, insomma, e quindi era una persona benestante. E poi dopo vediamo che mentre Paolo andava, dice, ogni giorno a predicare, dietro di sé chi c'era? Un'indovina, una serva, una ragazza giovane che, sfruttata da alcuni uomini, procuravano un guadagno. E per diversi giorni questa donna diceva, questi sono i servi del Dio vivente. Diceva la verità, diceva cose strane. Vediamo come il male anche si sa camuffare anche le cose. A un certo punto Paolo si volta, senza tanto fare digiuni e preghiere, scacciatemi, dice, esci da costei, vattene. Sembra che infastidito, dice la Bibbia, e cacciò via il demone. E subito questa donna fu liberata. Arrabbiati, queste persone denunciarono Paolo e Sila, li buttarono in prigione, misero mani e piedi nei ceppi, non certo comoda questa situazione, e rimasero là tutta la notte. Una situazione non molto bella. Io penso che noi a volte per una, che ne so, un problemino lì, cioè una scheggia, chiamiamo il pronto soccorso, guarda, c'è una scheggetta di legno qua dentro, no? No. Ci preoccupiamo anche di cose banali, di problemi così. Paolo e Sila stavano in prigione, ingiustamente, legati, incatenati. E cosa si misero a fare? Si commiserarono? Dice, poveri no, Signore, ti abbiamo seguito fedelmente e tu così ci ripaghi? No. Cosa fecero? Hanno cantato ed era mezzanotte. Lodavano Dio, pregavano e cantavano. Soltanto chi ha un cuore che appartiene a Dio può fare queste cose. Anche in mezzo alle difficoltà. Gli abbiamo dato un canto prima, diciamo, stessa cosa, ma proprio un po' diverso, anzitutto diverso. Allora diceva, e aveva premesso sempre il sole, ma nelle tempeste lui sarà sempre accanto a noi. È vero questo. Crediamo noi queste cose, che in mezzo ai problemi, in mezzo alle difficoltà, Dio è al nostro fianco. E come lo vediamo? Dal mio atteggiamento, dal mio cuore, dalla mia pace, dalla mia gioia. Non si vede da quello che io dico, ma come io vivo questo problema, questa difficoltà. E Paolo e Sila stavano lì in mezzo, incatenati, pregavano e cantavano, digiunavano, è forse che c'era da mangiare in prigione, quindi è forse digiunavano. E stavano là sicuri e tranquilli. Non sapevano cosa sarebbe accaduto il giorno dopo. A un certo punto, dice la Bibbia, avvenne un miracolo, un terremoto. Dice, le catene si aprirono tutte quante, le porte si aprirono tutte quante e i carcerati uscirono fuori. E il capo del carcere si voleva uccidere per questo, perché era responsabile di fronte ai suoi superiori di ogni singola vita. Quindi la pena era la morte. Quindi dice, non voglio subire questa condanna, mi uccido da solo. Paolo lo ferma, lo salva. Non ti suicidare, perché siamo tutti qui. E a quel punto, vedendo il miracolo, vedendo l'azione di Paolo, ricollegando i canti, le preghiere, quello di Tito, che cosa dice? Che cosa devo fare per essere salvato? E si richiede, ma quante ore saranno passate tra i canti, le preghiere e il terremoto? E Dio non lo dice. 2, 3, 4 ore, non lo so. Ma pochissimo tempo. Non ci vuole un mese di preparazione o di predicazione. Non ci quante cose, ma fu immediata la conversione di questo carceriere di Filippi. Cosa devo fare? Il carceriere, vediamo un po' in Atti al credo 16, dove a un certo punto si avvicina in effetti a Paolo, se lo trovo, dice, no? E dal versetto 30 al versetto 38 abbiamo questo bellissimo colloquio che c'è tra Paolo e questo carceriere. Qua dice, si ferma e dice, Signore, cosa devo fare per essere salvato? Che domanda. Io credo che questa forse è la vera domanda che ognuno di noi possa mai sentirsi fare. Che cosa devo fare per essere salvato? E qua Paolo non si ferma a spiegare dottrine, cose strane, cose varie, dice, e essi annunciarono la parola del Signore a lui e a tutti quelli che erano in casa sua. E qual era questo messaggio? Era uno solo, credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la casa tua. Questo era il messaggio che dice appunto l'Apostolo. Che cosa devo fare? Si chiede il carceriere. Questo indica il desiderio più profondo. Forse tutta la sua vita era ora concentrata in quest'unica domanda. Ogni sua certezza era crollata. Ogni maschera si era sciolta. Rivela il suo più profondo desiderio. Cosa devo fare? Cosa devo fare per essere salvato? Oggigiorno abbiamo troppe regole, troppe religioni che ci confondono. Devo imparare a tornare alla parola di Dio, da me insegnare le persone a tornare alla parola di Dio. Sono troppi secondo me. Io credo che bisogna tornare alla parola di Dio e basarsi appunto su questo. Gesù cosa disse? Gesù disse tante cose, ma in modo particolare c'è una promessa che è bellissima, dice, vieni a me, tu che sei stanco e oppresso, ed io ti darò riposo. Il carcere comunque era così oppresso, diceva addirittura a suicidare. Era così deluso di se stesso, di ogni cosa, ha detto meglio farla finita. Capiamo poi alla fine, come arriviamo nel Salmo 116, questo uomo, il salmista dice, e ogni uomo è bugiardo, e io vorrei quasi morire. E poi vede la liberazione di Dio, dice, cosa renderò io all'Eterno? Perché lui mi ha dato ogni cosa. La vita innanzitutto, perché sono quante volte io abbia fatto fede anche della mia vita fisica, quante volte, forse non tutti, ma diverse persone, diversi momenti della sera sono stati così scoraggiati, così oppressi, così depressi, ho detto ma cosa serve vivere, cosa serve affrontare questa vita, lavorare, avere una famiglia, qualche cosa, e poi ho sempre il furbo di turno che passa davanti a tutti, a cosa serve? Cosa serve essere giusti? Cosa serve fare delle cose buone? Cosa serve? Non serve a niente. E noi a volte siamo così stanchi che non vogliamo neanche andare avanti. E Gesù dice, vieni a me, tu che sei stanco a questo, e io ti darò riposo. Quando c'è domanda, Signore, che cosa devo fare? Come questa persona, vada al Signore Gesù, e Egli darà riposo. Inoltre, cosa devo fare? La domanda di questo carceriere anche indica una resa incondizionata. Cosa può fare un uomo in quelle condizioni? Niente, niente. Se poteva fare una cosa, l'avrebbe provata. Invece cosa c'è? Ha cercato un altro, invece il suicidio. Lui da soldato sapeva che se voleva vivere, doveva arrendersi e affidarsi completamente alla grazia del nemico. Soltanto una cosa che forse lui non sapeva o aveva intuito in qualche modo, che davanti a sé non c'era un generale nemico pronto a ucciderlo, a cavargli gli occhi, a mandarli, metterli in catene, ma c'era invece il Signore Gesù, pronto a fargli grazia. C'era un amico. Infatti Gesù dice: non c'è amore più grande di quello di dare la sua vita per i suoi amici. E Gesù diede la sua vita per noi. E quindi quando noi parliamo dell'Evangelo, noi comprendiamo che davanti a noi c'è una persona che ci ama, a tal punto che ha dato se stesso per noi. Come non potremmo non dare il nostro cuore a una persona simile? Come potremmo non affidare il nostro cuore a una persona che così tanto ci ha amato? Penso che grosso modo ci conosciamo un pochettino un po' tutti, e credo che grosso modo siamo tutti quanti sposati o comunque fidanzati. Abbiamo affidato il nostro cuore nelle mani di un altro essere umano. A volte lo abbiamo maltrattato, no? Con tanti errori, tante cose nel corso della vita. Io sono stato amato da 27 anni, non faccio gli errori nella mia vita, no? Ho maltrattato mia moglie, magari con parole, con poca attenzione, con poche cose. Quante volte ho maltrattato il cuore di una persona che mi ama? I miei genitori, quante volte magari li ho delusi. I miei fratelli abbiamo litigato, i miei amici ci siamo presi magari, quante volte il cuore dei miei amici che io amo e che loro mi amano, io li ho maltrattati. A Gesù, quello che mi ama veramente, lui che non merita veramente di essere maltrattato, quante volte io ho maltrattato il suo amore, il suo cuore. E lui, un consacrato, prende il mio cuore e me lo tratta bene, nonostante come io tratto il suo. Lui mi protegge, me lo tiene vicino a sé, dice: non temere, io ho dato la mia vita per te, non temere, io ho dato tutto me stesso per te, abbi fiducia. Questo è quando quindi questo soldato si rende conto di questo, l'unica cosa che può fare è arrendersi. Signore, sono qua, prendi il mio cuore, eccomi, ogni cosa ti appartiene. Cosa devo fare? Indica anche il primo passo per la salvezza. Meno male, è andato tutto bene, che fortuna, nessuno è scappato. Può anche dire questo, no? Quante volte noi all'inizio ci preoccupiamo di un problema e poi, come vediamo che la cosa in qualche modo sia giusta, ci dimentichiamo di Dio. Che fortuna, è andato tutto bene, ma si è aggiustato. Quindi non chiedo più aiuto del Signore. Quante volte abbiamo avuto questo tipo di atteggiamento anche nella nostra vita? Invece il soldato ha riconosciuto che c'è qualcuno al di sopra di lui. Come? Abbiamo detto prima anche che lui ha ascoltato il messaggio di Paolo e di Sila. Vede questi canti, queste preghiere, questo modo di fare, la loro vita stessa, era un messaggio continuo. Chissà quanti carcerati hanno ascoltato lo stesso messaggio. La Bibbia non dice quanti si sono convertiti, ma il messaggio fu predicato a tanta gente, anche con le condizioni. E quindi il suo cacciere voleva la stessa fede che nelle difficoltà, anziché suicidarsi, poteva cantare e lodare a Dio. E allora qual è l'unica risposta adeguata? Prendi il mio cuore, Signore, ecco il mio cuore, te lo affido. È il dono più prezioso per il Signore che noi possiamo fare. Non abbiamo niente di nostro, possiamo affidare al Signore soltanto il nostro cuore. Attenzione però, non è l'unico dono che noi possiamo fare a Dio, ma è il primo. Poi Dio vuole la nostra vita, il nostro tempo, i nostri averi, le nostre capacità, tutto questo, ma la prima cosa che Dio vuole è il nostro cuore. Se il nostro cuore non appartiene a Lui, non potremo mai fare ogni altra cosa per Lui. Secondo esempio lo troviamo in Luca al capitolo 23, versetto 40, quando in una situazione anche questa un po' particolare, ci troviamo sul Golgota. Sono le ultime ore di vita del nostro Signore Gesù. È lì appeso, c'è questa folla intorno e ci sono due ladroni vicini a lui, una alla sua destra e una alla sua sinistra. E la gente intorno che fanno i picnic, fanno lì, guardano, fanno le scommesse, no? Vediamo cosa succede, chi muore prima, chi muore dopo, tutte queste belle cose, insomma, che si fanno quando uno sta morendo, insomma, no? Normale. Stanno lì e guardano questa scena, gente che soffre, c'è questa derisione della moltitudine, le beffe dei soldati, e questo breve colloquio che pochi, forse nessuno ascolta. Questo colloquio tra Gesù e questo ladrone, che inizia veramente perché uno prende in giro Gesù, no? Dice, ah, se tu sei per il figlio di Dio, scendi, faccio scendere anche a noi. Insomma, tutte queste belle cose. No? A un certo punto l'altro si sveglia, fa un ultimo sforzo, la sofferenza era tanta, dice, non è tutti i muri di Dio. Una domanda importante questa. Non hai tutti i muri di Dio? Da questa domanda risveglia anche la tua vita. Se io ho timore di Dio mi comporto in un certo modo, se a me di Dio non mi interessa nulla, ovviamente mi comporterò in un modo un po' diverso. Così anche come delle persone. Quante volte noi incrociamo tanta gente? Alcuni, anzi la maggior parte veramente, diciamo che posso dire senza offendere nessuno, non mi interessa nulla. Incontro gente, né, ognuno che incontro, buongiorno, come sta, tutto a posto, a casa, il lavoro, faccio due passi, buongiorno, come sta, no, non fa, io cammino, incrociamo migliaia di persone ogni giorno che neanche vediamo, perché, a che ne so, sono tanti, e se mi apri quello che mi vuole fare il vetro, no, non mi interessa niente, quello che vuole fare le mosse, non mi interessa niente, e vado là, quello che mi vuole ingoiare, mi interessa, sono tutte queste cose, questa vita è così frenetica che io ignoro tanta gente. E a volte questo atteggiamento arriva anche verso Dio, che se lì è come se Dio volesse pulirmi il vetro della, insomma, della macchina, io non mi sturo, lasciami in pace, grazie, c'ho da fare adesso. C'ho la mia vita, voglio un po' riposarmi, oggi è domenica, oppure quello che sia, voglio essere un po' tranquillo. Non voglio essere scocciato da te oggi. Quando c'ho tempo, quando c'ho voglia, ti chiamo. Quando il mio vetro sarà sporco, ti chiamo e mai do pure un centesimo perché voglio essere buono oggi. Quante volte ci comportiamo con Dio in questo modo? La domanda che fa questa persona, questa donna all'altro, non hai tu timore di Dio? E questa è una domanda che ognuno di noi deve rispondere, ma tanto con la bocca o con la mente, ma con la vita. Perché poi con i fatti si dimostrerà se veramente ognuno di noi ha timore di Dio o no. Mi ha detto oggi un passo in Zaccaria, era giusto? No, ma in Malachia, sì. Mi ha detto un passo, mi è piaciuto molto. Abbiamo letto, riletto, pregato, brevi pensieri. Abbiamo già dimenticato? Sì, c'è un libro che un libro dove scrive ogni cosa. Giustamente tu vedi, non è per lui si ricorda tutto, è per noi, è per farci capire su ogni cosa ci dobbiamo scrivere delle cose, come oggi ho fatto darmi, no? Perché io pensavo, ragionavo con la radio mia, no? di Ostia, che c'è fuso radio, no? Da qua là, allora da noi c'è alle 10:30 il culto, e te c'è alle 10:30 anche qua, pensate, tutto il mondo come me, è uguale, no? E noi l'ho chiamato, dice no, guarda che siamo alle 10. Fatto una piccola corta, siamo andati quasi puntuali. Cos'è importante per il Signore? Qui stiamo dicendo, noi diamo, leggiamo, facciamo, cantiamo, però poi alla fine questo timore non c'è. E quello che si deve vedere nell'atto pratico, quanto timore abbiamo del Signore. Cosa possiamo imparare da questa persona? Innanzitutto a non pensare ai peccati altrui. Cosa dice qua questo ladrone? Lo dice, noi riceviamo la dovuta pena dei nostri disfatti. Non dice, ma quello là ha fatto peggio di me. Ma quell'altro è peggiore perché ha fatto almeno 3 peccati più di me. Oh, quello poi non ne parliamo, eh. Quante volte invece noi puntiamo il dito sugli altri, invitando invece di guardare la nostra vita? Perché il timore di Dio inizia da me, nella mia vita, nella mia casa, nella mia persona. Devo vedere sia il Signore a parlare alla mia vita. Poi il Signore parlerà nella vita anche degli altri. A volte il Signore si userà anche di altre persone per fare questo, ma non ha importanza, ma io devo permettere sia il Signore a parlare alla mia vita. Quando qualcuno viene a dirmi qualcosa sulla mia persona, come reagisco? Ci diamo sempre quel famosissimo versetto, che manca siamo lo sta, però guarda la trave che è nel tuo, io mi darei la pagliuzza che è nel mio, no? Sempre, subito noi ci difendiamo. Ma questa persona dice, noi riceviamo la giusta condanna dei nostri misfatti. Impariamo quindi a pensare ai nostri peccati, non a quelli degli altri. Dice la Bibbia, oggi udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Il timore di Dio deve portarci a misurare il nostro cuore, non quello degli altri. Dobbiamo essere noi di fronte al Signore. Inoltre il timore ci porta all'ubbidienza. Il timore qua si tratta di rispetto, non di paura, non di terrore. Qualcuno ha citato un versetto, mi sembra, nella preghiera, diceva, no? Il Signore ama l'ubbidienza, non i sacrifici. Ed è vero questo. Cioè, è questo che cerca. Cioè, non vuole i sacrifici. Cioè, dice questo era un episodio, un primo Samuele, dove dice appunto, si è fatto tante offerte per il Signore, ma si era disubbidito a Dio. E Samuele riprende Saul, mi sembra, in quell'occasione dice, Signore non vuole sacrifici, non vuole agnelli, vuole obbedienza. E l'obbedienza proviene da che cosa? Da un timore che ho io verso Dio. A me porto la decima in chiesa, io faccio un fresco alla chiesa, io faccio questo, pitturo la chiesa. Cioè non ci ha chiesto queste cose. Prima ci ha chiesto l'obbedienza, il timore a lui. E poi la conseguenza. E questa è una cosa che noi quanti non siamo chiamati a fare. Vediamo infine anche che il timore è la conseguenza di un cuore arreso, anche questo. Il timore è il frutto di un cuore che si arrende a Dio. L'ubbidire è meglio del sacrificio e dell'ascolto vale più che il grasso dei montoni. Quanto è importante ubbidire il Signore? Quanto è importante ascoltare la sua voce? La domanda iniziale è che cosa renderò all'Eterno? La prima cosa possiamo rispondere proprio questo, donare il nostro cuore, donare il tuo cuore al Signore. E poi si è fatto in due modi, la prima è di conoscere come proprio Signore e proprio Salvatore. Dice, Signore, ti chiedo perdono dei miei peccati. Signore, mi rendo conto che forse non sono come il carceriere o come il ladrone, però come persona, come essere umano, sono ribelle di fronte a te. Chiedi perdono al Signore di questo momento. Lui è morto in croce per i tuoi peccati. Ha pagato la tua pena sulla croce, ha versato il suo sangue, proprio per te, come per me. L'unica cosa che noi possiamo fare a dire a Gesù è grazie per quello che tu hai fatto, ti dono il mio cuore. Questa è grazia. Dio ti regala il suo perdono in Cristo Gesù. La seconda cosa è come credente, che forse hai già fatto questa preghiera da poco, tanto tempo, gli chiedi se il tuo cuore veramente appartiene al Signore al 100%. Certo è un po' complicato al 100%, ma se appartiene completamente o sempre di più al Signore. Possiamo fare un passo di fede, un passo di ubbidienza oggi. Signore, desidero che il mio cuore ti appartenga un po' di più. Ti appartenga un po' di più. Sai, forse c'è un'area della tua vita in cui il Signore non è proprio tale, non è proprio il Signore. Da quella parte della tua vita a Gesù. Voglio che tu sia il Signore di questo aspetto. C'è forse un problema di carattere, proprio uno, tu sai che sei nervoso, sei irascibile, dai al Signore questo aspetto, dai il tuo cuore a Lui, Signore, prendi tu il controllo della mia vita, dona al Signore completamente il tuo cuore, il Signore, prendo, plasma tu questo cuore, che ti possa appartenere completamente, e possa essere una benedizione dovunque io vada. Questo è il primo passo della nostra riconoscenza verso quello che Dio ha fatto per noi. Cosa renderai all'Eterno? Egli desidera per prima cosa il tuo cuore. Gli altri possono chiedere il capo a pregare insieme. Ognuno prega per sé, pensa un attimo a quello che il Signore ha fatto nella nostra vita. Io penso per me, a quello che io ancora devo dare al Signore. Ognuno pensa a quello che deve dare al Signore. Può essere ancora completamente il tuo cuore, parte del tuo cuore. Prega un attimo in silenzio e chiede che sia il Signore a prendere la tua vita e a fare di te una persona nuova. Signore Gesù, grazie ancora per le tue promesse, grazie Padre per quello che tu hai fatto per ognuno di noi. E Padre, di fronte a questa domanda, che renderò io all'Eterno, se vogliamo rispondere il nostro cuore? Fa Padre che la tua grazia, sempre più abbondante nella nostra vita, possa farci comprendere il tuo amore e quanto noi dobbiamo, Signore, amarti e servirti, affinché dovunque andiamo possiamo onorarti. Ti prego nel nome tuo santo. Amen.